Andiamo avanti, fratelli, ma rimaniamo su questo soggetto sempre della tribolazione, perché c'è ancora una domanda che voglio farti, Giuseppe, da parte di una sorella che dice che lei ha una bellissima famiglia e li ama, e anche credono in Gesù, ma dice che non sono dedicati a Gesù e può succedere che durante la tribolazione non avranno la fede di resistere, la famiglia, i conoscenti, gli amici. E ci chiede cosa fare se durante la tribolazione, durante il marchio della bestia, che la Bibbia dice che vengono, se questi conoscenti, le persone intorno a lei, se decidono di ricevere il marchio, lei cosa deve fare? E credo che questa è una situazione che si applica a tanti fratelli che vivono insieme a persone che non sono 100% dedicati, non danno tutto a Cristo, credono nella Bibbia, nella parola, sì. Magari vanno anche in chiesa, ma non si preparano per la tribolazione in modo serio, perché non capiscono tanto le profezie o non ci credono che siamo così vicini al tempo della fine. E quando questi tempi verranno, se quelli ricevono il marchio, cosa devono fare i fedeli, i cristiani, quelli che non accettano il marchio?
Ma è veramente, guarda, queste sono domande che quasi quasi non vale neanche la pena di porci, perché abbiamo, come insegniamo sempre, come la parola dice, la Bibbia dice che ciascuno dovrà decidere, no? Quindi, cioè Dio vorrebbe che nessuno prenda il marchio, però se qualcuno intorno a noi decide di prenderlo, cara sorella, io, preghiamo di poter ispirare le persone intorno a noi a diventare credenti veri in Cristo, cioè credenti con frutti. Perché oggi tante delle nostre chiese tradizionali sono per la maggiore credenti nominali, non sono veri credenti nati di nuovo, salvati con frutti. E che vedi Giovanni 3,3, dove sono i frutti? Giovanni 3,3, Giovanni 10,28, Giacomo 2,17, 18. Cioè, questo mostra chi sono i veri credenti, no? E allora, innanzitutto, pregare che possiamo ispirarli a convertirsi a Gesù. Perché
Sì.
chi non vuole convertirsi, la parola dice Apocalisse 14, Angi?
Apocalisse 14.
9 al 10.
Seguì un terzo angelo dicendo a gran voce: chiunque adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. Apocalisse 14, 9 e 10.
Ecco, vedi, quindi questi qui che prenderanno il marchio stanno, come dire, stanno vendendo l'anima al diavolo, come Adamo ed Eva che hanno mangiato il frutto, cioè non è che possiamo seguire, ah ma quello è mio zio, è mio parente, quello potrà fare quello che vuole, noi li inviteremo invece di ricevere il marchio a ricevere Cristo e poi ciascuno dovrà portare la sua croce. Cioè, quando questi tempi arriveranno, a volte ciascuno dovrà decidere se seguire le proprie conoscenze, le persone che conosce, che il marchio riceveranno e neanche magari si renderanno conto che viene dal maligno. E allora dovrete separarvi da queste persone che vi guidano a ricevere il marchio. Voi li guidate Gesù, loro vi guidano al marchio, è una battaglia, è una guerra. Secondo Corinzi 6, non possiamo stare insieme a chi Cristo lo respinge e l'anticristo lo riceve. Versi 14 a 18.
Secondo Corinzi 6, 14. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? E quale accordo fa Cristo e Belial? O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? E che armonia c'è fra il tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il tempio del Dio vivente, come disse Dio. Abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro, e io vi accoglierò. E sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Secondo Corinzi 6, 14 a
Quindi
18.
la parola dice non vi mettete con gli infedeli che prendono il marchio, no? Uno che prende il marchio è peggio dell'infedele, ancora peggio dell'infedele. Va bene, uscite, io sarò vostro padre. Ma può darsi che l'anticristo mi perseguita se non prendo il marchio? E dovrai scegliere. Cosa preferisci, essere benedetto dall'anticristo o benedetto da me, dice il Signore?
Quindi secondo questa scrittura di 2 Corinzi 6, dice quando questi tempi arriveranno, ciascuno dovrà decidere se separarsi da questi, come dice la scrittura, separarsi da quelle persone che prendono il marchio.
È una decisione individuale. Noi vediamo Abramo in una simile situazione riguardo a Lot in Genesi capitolo 13. E quando venne il tempo, come è scritto in Genesi 13, dovette separarsi da Lot. E dopo che si è separato da Lot, cos'è che Dio gli ha detto? Oh, non hai mostrato molto amore a tuo nipotino, sei stato duro a mandarlo via.
No,
No.
no, no, no.
Dopo che Lot se n'è andato, leggi Genesi 13, 14 e 15, cosa dice Dio?
Il Signore disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui,
Quindi dopo che Lot se n'è andato.
alza ora gli occhi e guarda dal luogo dove sei, a settentrione, a meridione, a oriente, a occidente. Tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. Genesi 13, 14 e
Va
15.
bene, Dio lo benedì perché si separò.
Dopo che Lot andò via,
Sì,
disse, tutto è tuo.
Lot voleva prendere il marchio di Sodoma e lo prese. Che era un marchio, diciamo, non era 666, ma era una specie di marchio di perversione. E Dio lo benedì per essersi separato. C'è un momento che anche l'amore si ferma. Quando? Quando viene respinto. Però bisogna equilibrare, attenzione, equilibrare, ricordarsi, 1 Corinzi 7, andiamo lì, c'è una scrittura lì, verso 12 e 13, cosa dice?
Ma agli altri dico io, non il Signore, se un fratello ha una moglie non credente ed ella acconsente ad abitare con lui, non la mandi via. E la donna che ha un marito non credente, se gli acconsente ad abitare con lei, non mandi via il marito. 1 Corinzi 7, 12 e 13. Quindi secondo questa scrittura devono continuare a vivere insieme mentre hanno pace e il coniuge non ostacola la fede del
Se
credente.
non ostacola.
Vivere in pace, però prima o poi potrà arrivare il momento di separarsi se uno di
Se
loro prende il marchio della bestia.
lo ostacola.
Se uno di loro prende il marchio della
Ma
bestia.
la bestia non ne parliamo neanche, è logico.
Ok.
Perché uno che macchia la bestia ti combatterà,
Ti tradirà.
no, ti tradirà, ti combatterà. Cioè, anche molto prima di prendere il marchio, ti sei già separato da uno che non vuole Cristo, non vuole il Signore, non vuole la Bibbia, resiste alla parola di Dio, resiste a Dio. Cioè, cosa vuoi stare con uno così? Abramo ha detto a Lot, destra o sinistra, scegli la tua strada, io vado all'opposto. Quindi finché il coniuge non credente non ostacola la nostra fede nel Signore, naturalmente che possiamo continuare a vivere insieme, quindi non mandarlo via e non andare via. Ma se un familiare ci dovesse ricattare, che per rimanere insieme dovremmo cessare di servire il Signore, seguirlo, allora è logico che il Signore viene prima. In quel caso il credente continua a servire il Signore, amare la sua famiglia. Ma non è lui, lei che abbandona il coniuge, non è il credente che lo abbandona, ma il credente si assicura di mantenere la porta aperta, sempre invitando il non credente a riunirsi insieme, la porta è aperta. Il non credente ti divorzia, non voglio vederti più, tu da credente dice
Ok,
che è bello poter rimanere insieme a servire il Signore, e non mi interessa del Signore. Va bene, io ti voglio bene, ma io però no, io continuo per il Signore, cioè la mia fede in Dio non a te non ti dà nessun fastidio, perché anzi mi insegna ad amarti, a non essere adultero, a non tradirti, a non essere egoista, non usare violenza. La fede in Dio è solo un aiuto. E io non lo voglio capire. E allora va bene, io continuo nel Signore, vieni quando vuoi. possiamo servire il Signore insieme. Se non viene, è Lui che non viene.
Sì, giusto.
Ma la tua porta deve stare aperta.
Sì.
Va bene? Guarda, il seguente è un messaggio che il Signore mi ha dato alcuni giorni fa, guarda, riguardo a e credo che abbia molte applicazioni alla tua domanda su questo soggetto. Va bene? È un messaggio di camminare nella fede del Signore prima di tutto individualmente, poi se è possibile, come famiglia.
Mm-hmm.
Cioè, oggi viviamo in un tempo che ci sono amici e conoscenti che ti ricattano. Se tu segui il Signore, io no. Ma che fastidio ti dà Gesù? Uno che predica l'amore, uno che ci insegna ad amarci, che ci insegna a parlare in verità. No! Niente, allora tu non lo lasci, tu continui per il Signore. Se non puoi continuare in quella casa lì, andrai nella casa di là. Ma nello spirito dici, io sono sempre aperto. Uh-huh. Va bene? Cioè, lascia, è sempre il non credente che se ne va, che se ne deve andare. Ma il credente, la porta è aperta. Poi se si dovesse avere la stessa fede nel Signore, a volte non succede, allora si potrà parlare di operare insieme nel Signore. Ci siamo?
Sì.
Durante il marchio del 666 sarà un tempo in cui non potrai lavorare, fare la spesa, fare benzina. Insomma, i soldi non ti serviranno se non hai il marchio. Come appunto leggiamo Apocalisse 13:16 in avanti. Cioè ci vuole il marchio per comprare e per vendere. E praticamente non può fare niente. Sicuramente sarai in quel tempo anche tacciato come pericoloso individuo, asociale, contro la società, un sovversivo se non hai il marchio. Come mesi passati, se non avevi il buco, eri un pericolo che non potevi lavorare, non potevi fare niente. Ed era un ridicolo buchetto. Quando arriverà il marchio, e sarà un'altra storia, in quel tempo capiremo meglio quello che Gesù ha detto in Matteo 24, Matteo 12, andiamo lì, guarda, due capitoli. Allora capiremo perché Gesù dice, Matteo 24, 10, cosa dice Gesù?
24, 10, allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Matteo 24, 10.
Prepararsi che quelli che dovevano amarti ti tradiranno. Matteo 12, 49, 50. Estendendo la mano
verso i suoi discepoli, disse:
ecco mia madre.
Ecco mia madre e i miei fratelli.
E chiunque?
Chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio. Matteo 12, 49 e 50.
Va bene, giungerà il tempo che le sole persone che potremo stare in contatto sono quelli che fanno la volontà di Dio. Perché rifiutare il marchio quel tempo vorrà dire, in tantissimi casi, morire. Va bene? E andiamo anche a Matteo 10, c'è un passaggio lì. Perché,
sì.
Perché non possiamo forzare amici o familiari ad essere, che devono essere attivi nel Signore se non lo vogliono. Neanche Gesù ci è riuscito, come vediamo, Giovanni 7:5, Gesù non è riuscito a convertire i suoi fratelli. Matteo 10:21.
Il fratello darà il fratello a morte e il padre il figlio. I figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire.
Ecco, fino al 23.
Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il figlio dell'uomo sia venuto. Matteo 10, 21 a 23.
Cosa sta dicendo Gesù? Che non vi mancheranno mai luoghi dove spostarvi. Quindi non è che non ci saranno rifugi. I rifugi ci saranno sempre. Non c'è preoccupazione dove spostarsi. Infatti lo spostarsi sarà la vostra salvezza. Ripeti il verso 23.
quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il Figlio dell'uomo sia venuto. Matteo 10:23.
Gloria a Dio. Persecuzione, spostati. Non sai cosa fare, spostati. Per questo che le persone più intelligenti sono quelle che si, prima invece di comprarsi la casa, si comprano un veicolo che possono, se c'è ipotesi un terremoto, dormire dentro, un bel pulmino. Per vivere in un pulmino, diciamo anche pochi giorni, che c'è, che sono incendio, un terremoto, quello che è, un'emergenza, un marchio, non si serve tutte le cose che ci sono in un camper moderno. È sufficiente per dormire e un bagno, un gabinetto, non ti serve altro. Te lo dico come missionario che ho viaggiato per mesi e mesi, va bene, in pulmini, però dovevano essere per dormire e usare il bagno. E a volte non c'era neanche il bagno, si usava ristoranti, bar, questo, quell'altro. Quindi anche se non avete da comprarvi un camper lussuoso, anzi peggio, perché lì un camper lussuoso dà nell'occhio e attira i criminali. È meglio un pulmino sgangherato che non attira i ladri, che non uno lussuoso. Ecco, questo è il mio suggerimento. E comunque in quel tempo, guarda, lo Spirito Santo guiderà la Chiesa attiva. La Chiesa attiva capirà per tempo con chi potremmo attraversare la tribolazione, quali sono le persone che possiamo fidarci, quali no, cosa delle quali Gesù ha parlato in Matteo 24:21, no? Ha detto vi sarà grande tribolazione, quindi attenzione con chi siete, perché tu gli dai la mano, stringi la mano e ti trovi un colpo alla schiena, attenzione con chi fidarsi e chi non fidarsi. Vediamo Gesù, i discepoli, Giuda e tutto. Andiamo a Proverbi 25 e Isaia 30, ci sono due passaggi, Angela.
Sì, Proverbi 25.
19.
La fiducia in un perfido, nel giorno della difficoltà, è un dente rotto, un piede slogato. Proverbi 25, 19.
Attenzione dove mettete la fiducia. Isaia 30, 1 a 3.
Isaia 30. Guai, dice il Signore, ai figli ribelli che formano dei disegni ma senza di me, che contraggono alleanze ma senza il mio spirito, per accumulare peccato su peccato, che vanno giù in Egitto senza aver consultato la mia bocca, per rifugiarsi sotto la protezione del Faraone e cercare riparo all'ombra dell'Egitto. La protezione del Faraone vi tornerà a confusione e il riparo all'ombra dell'Egitto a vergogna. Isaia 30, 1 a 3.
Insomma, la tribolazione che viene sarà la guerra del maligno contro Dio. E non puoi combattere insieme a persone delle quali non puoi fidarti.
Mm-hmm.
Va
sì.
bene?
Sì.
C'erano discepoli che volevano seguire Gesù e Gesù gli ha detto no, che era quello di Matteo capitolo 8. E uno liberato, Gesù no, dice no, vai a casa tua, predica a casa tua, gli ha detto Gesù. Quindi guardate, calcolate bene con chi vi mettete, che uno può essere una grande benedizione oppure può essere una grande tribolazione. Usare saggezza.
Amen.
E la fiducia solo nel Signore e fratelli in fede che hanno comprovato che valgono e che potete fidarvi e che al momento del bisogno non è un dente rotto, ma sarà un aiuto. E dice chiaramente, la fiducia nel perfido, al momento del bisogno, sarà un dente rotto, un piede slogato. Prova a correre con un piede slogato. Quello è quando vai a situazioni infrangenti, particolari e invece di darti un aiuto ti dà solo problemi. Sai, quelli che si lamentano in continuazione. Voglio questo, voglio quella, voglio. Quelle persone lì devono andare per conto loro e dimostrare a Dio cosa sanno fare. Che ti metti insieme e si lamentano di tutto. Non gli piace cosa fai, non gli piace come lo fai, perché ero qui, perché là, a me mi piace, io vorrei, Dio mi ha detto, Dio mi ha detto, Dio mi ha parlato, io sento da parte di Dio, il Signore mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, ti ha detto niente. Danno la colpa a Dio per le loro disubbidienze, la loro pigrizia e il loro scaldamento di panche. Attenzione con chi vi mettete, che ogni persona è un campo, una missione, un campo di missione. Ogni persona è un campo di missione. E uno che non abbandona tutto per Gesù, perderete la guerra, perderete la battaglia. La vostra missione di raggiungere le pecore sarà quella persona lì problematica che non è mai contenta, non ha mai. E cioè praticamente come dammi, dammi, mio nome è Gianni. Sto traducendo dall'inglese, non c'è nessun riferimento ai fratelli che si chiamano Gianni. In inglese si dice give me, my name is Jimmy. Give me, dammi, dammi. Va bene, fratelli, attenzione con chi vi mettete. Che
Amen.
riceviamo delle email, persone che si lamentano, questo. Attenzione con chi vi mettete. Angela.
Amen. Quindi il punto principale qui è per rispondere alla domanda della sorella, è che certo quando qualcuno dei tuoi conoscenti riceverà il marchio della bestia, sì, devi separarti perché quelli ti tradiranno. E la
Di
Bibbia
sicuro,
dice
di
che
sicuro.
comunione c'è tra le tenebre e la luce, devi separarti da quelli. Però adesso che ancora il marchio della bestia non c'è e non possiamo sapere in anticipo chi lo prenderà, chi non lo prenderà. Dobbiamo essere un buon esempio a questi conoscenti di cristiani, cercare di raggiungerli, di convertirli, amarli, perché abbiamo ancora spazio per portarli a Cristo. Quindi adesso dobbiamo continuare ad aiutarli con il nostro esempio, con la nostra fede, con la nostra pazienza, amore, gentilezza, portarli a Cristo.
Sì, però non siamo responsabili di portare le loro croci su di noi. Ognuno porterà la sua croce. Attenzione a quelli che vogliono dirti cosa devi fare, cosa non devi fare, che non devi servire Gesù, non devi seguire Gesù, non devi servirlo, non devi andare a predicare il Vangelo, non devi. Ma chi sono questi? Che vadano per la loro strada. Noi non stiamo dicendo a loro cosa devono fare. Perché devono dirlo a noi, specialmente quando si tratta del nostro cammino con il Signore.
Amen, sì.
Ci siamo, come
Sì.
la moglie di Lotto, perché non maledici Dio e muori? Così io mi trovo un altro marito un po' meglio. Gente così, non ti mettere insieme. Naturalmente poi ci sono i falsi fidanzati, i falsi, che, sai, Dio mi ha detto che io e te dobbiamo metterci insieme, me l'ha detto Dio. Dio mi ha mostrato, sentiamo anche queste storie, eh? Sentiamo fratelli e sorelle che Dio gli ha mostrato che devono, che quell'uomo là, quella donna là, deve mettersi insieme a loro. Ah sì, ma Dio non l'ha mostrato a me però.
No, questa cosa non puoi imporre a nessuno,
Mi
devi metterti
ricordo,
insieme a me.
ho sentito una guida di chiesa una volta che diceva, era un americano, diceva. Ci sono taluni nella nostra chiesa che vengono e dicono dobbiamo fare questo e questo perché Dio me lo ha detto. Ed era una cosa fuori riga, eh? E allora questo leader di chiesa ha detto sì, d'accordo, Dio gliel'ha detto a loro, ma Dio non me l'ha detto a me però. A me non me lo ha detto. E allora deve vedere chi è la guida.
Sì.
Non puoi avere un mostro con due teste, è una mostruosità. Non può esistere una chiesa di 10 persone, di 100 o di 10.000 con due teste che guidano. La cosa finisce sempre a zuccate. E allora bisogna fare come Gesù e gli 11. 11. Uno guida e gli altri seguono. E se siamo una chiesa vera. E così è la cosa. Se qualcuno vuole guidare al mio posto, si faccia avanti, io mi faccio indietro e mostrateci cosa sapete fare. Ma se credete che invece il Signore mi ha usato per fondare questa missione, mi sta usando per guidarle, allora dovete sottomettervi al Signore, neanche a me, io non sono nessuno. E questo vale per qualunque chiesa vera. Dovete, qualunque chiesa, sia cattolica o protestante, non mi interessa. Qualunque chiesa che pensate, Dio mi ha mostrato questa è la mia chiesa, e allora vi sottomettete al prete cattolico o al pastore protestante.
Amen.
Perché se no non siete agenti di Dio, ma del nemico, per portare divisione. Va bene? E l'ultima cosa, continuate voi mormoratori, lamentoni, a lamentarvi del parroco cattolico o del pastore protestante. Se non vi piace, andatevene via. State lì a seminare zizzania. Ma se rimanete, state zitti e seguite e date una mano al povero prete cattolico o protestante. Va bene? Questa dice la parola.
Amen.
Dove? Ebrei 13, 17, eccetera.
Sì.
Angela, a te.
Sì.